mille cose da dire.
E siamo di nuovo online.
E state ascoltando Mille cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E anche oggi abbiamo un graditissimo ospite, Franco Forte, che è uno scrittore, un giornalista, un editore, è il direttore editoriale delle collane da edicola Mondadori e sempre per Mondadori è editor degli Oscar Mondadori. E ricordo che, visto che è uno scrittore, alla fine della puntata leggerà un brano tratto da un suo ultimo romanzo storico, Carolus, che è dedicato a Carlo Magno. Benvenuto, Franco!
Ciao a tutti!
Franco, ti faccio io una prima domanda, poi lascerò invece il piacere a Milena di farti domande un pochino più complicate, perché lei è più del mestiere di quanto non lo sia io. Ci puoi dare una fotografia della situazione dell'editoria oggi?
Sì, allora, l'editoria ha vissuto un momento abbastanza strano, no? Particolare, un po' come tutto quello che riguarda la nostra società, il mondo, con il Covid, per cui non si riusciva bene a capire cosa sarebbe successo, perché la chiusura delle librerie, se vi ricordate, è stato un periodo in cui le librerie sono state chiuse, ha preoccupato tantissimo gli editori. In realtà il fenomeno è stato un fenomeno molto particolare. Perché? Perché la gente chiusa in casa si è messa a leggere molto più di prima. Intanto le cose che c'erano in casa, perché banalmente uno aveva libri che magari non ha mai letto, li aveva solo comprati, messi sugli scaffali, come facciamo in tanti, e hanno cominciato a prenderli in mano e a leggere libri, si sono appassionati alla lettura. Poi Amazon e i servizi ovviamente di vendita online, gli store online, hanno fatto da padrone e hanno avuto un impulso enorme. Una volta terminato il Covid, e quindi tutto questo ha creato in realtà un momento di mercato molto importante, siamo riusciti a tenere il mercato dell'editoria, ha retto benissimo a quelli che sono stati i problemi relativi al lockdown. Poi pensavamo tutti sinceramente che una volta tornati alla normalità la gente tornasse a leggere un po' meno. In realtà non è successo così. A mio avviso la lettura di questi libri presi dagli scaffali, delle cose fatte arrivare da Asmo, insomma l'idea della lettura è piaciuta così tanto che poi è continuato a esserci e il mercato ha retto benissimo, quindi anche nell'anno successivo a quello del lockdown. E continua a reggere molto bene, soprattutto con una crescita per quanto riguarda i libri stampati, i libri di carta.
Questa ti giuro che è proprio una delle notizie più belle che ci potessi dare.
Sì,
fa un vero piacere, perché tante cose negative, no, sono state dette e invece per una volta ne arriva una che dice: ha fatto anche qualcosa di buono il Covid. Beh, alla fine sì.
Sì, poi io personalmente sono molto contento perché durante il periodo di chiusura di lockdown, se vi ricordate, le edicole erano aperte e le mie collane, Giallo Mondadori, Urania, Segretissimo, che vanno in edicola, erano i pochi libri che la gente poteva uscire e andare a comprare. Quindi abbiamo fatto dei numeri importanti di vendita, numeri che poi hanno continuato, hanno retto, hanno proseguito. Quindi in realtà tutto il comparto è andato molto bene. Sono rimasti un po' fermi gli ebook, che non sono né cresciuti né scesi, insomma, di mercato, sono abbastanza stabili. Sono considerati una sorta di stampella per gli editori che può servire a dare un po' più di aria, di ossigeno a quelle che sono le pubblicazioni cartacee. E c'è stata un'altra crescita importante, molto robusta, molto forte, degli audiolibri. Quindi si è passati a un mercato del libro da ascoltare che era all'inizio, era agli esordi, devo dire, e poi ha avuto un'impennata, una crescita molto forte. Adesso vedremo cosa succederà, se si fermerà come è accaduto con gli ebook, se invece continuerà a crescere, questo non lo sappiamo. Però sicuramente in questo momento gli ebook sono stazionari, la carta cresce, l'audiolibro cresce, tutto questo significa che il mercato del libro, il mercato editoriale è abbastanza sano.
Per voi editori è più importante l'edizione cartacea o l'edizione ebook?
Beh, sicuramente quella cartacea, perché in questo momento nel nostro paese la stragrande maggioranza dei libri, i costi relativi a questi libri sono tutti come dire, puntati sulla versione cartacea, se li sobbarca il libro stampato. L'ebook esce quasi a costo zero, almeno nelle grandi editorie. Io sono un po' un caso particolare, perché poi anche una casa editrice, si chiama Dello Digital, che pubblica soprattutto in ebook, ecco, per noi invece il mercato dell'ebook è un mercato per cui il libro che esce nel formato digitale si sostenta da solo, va bene da solo e cresce da solo. Però nel panorama più vasto, più ampio, soprattutto degli editori, quelli più grandi, in questo momento ancora sicuramente l'ebook non è in grado di reggere da solo il mercato.
Allora, se poi me lo permettete, alla fine, se ci sarà tempo, ma vedo, guardo Milena per vedere se poi mi concederà questo lusso, spezzerò una lancia a favore del cartaceo, perché spesso l'ebook è visto come un... Beh, però non si distruggono gli alberi, e quindi viene visto quasi come una forma di risparmio energetico, no? O di versione più naturale rispetto alla versione cartacea. Ebbene, non è così. Ma lasciamo un po' di suspense. Lasciamo un po' di suspense. Lo diciamo poi alla fine.
Ok. Senti, Franco, quindi se io sono uno scrittore esordiente oggi, ho il solito libro nel cassetto e voglio proporlo a un editore, tu che cosa mi consigli? Come devo muovermi?
Ma abbiamo 8 puntate a disposizione?
Perché volendo esaurirlo. Sì, volendo sì.
Difficilissimo esaurirlo. Questa è la famosa domanda da 12 milioni di dollari, no? Cioè quella che mi fanno praticamente tutti i giorni su tutti i possibili social, possibili immaginabili, continuamente. Il problema è che la risposta unica non c'è, non esiste. Non esiste, si fa così. Oppure si fa questa università, si fa questo percorso di studi. Non è così. Però attenzione, quello che bisogna, io cerco di far capire, e molti, troppi purtroppo ancora non l'hanno capito, l'improvvisazione e la troppa facilità giovane non aiutano nessuno. Così come bisogna insomma studiare, se si vuole diventare medico, se si vuole diventare fisico, se si vuole diventare astrofisico, se si vuole diventare professore di letteratura, bisogna studiare, bisogna dare degli esami, bisogna confrontarsi, bisogna arrivare ad avere una conoscenza, a comprenderla, a mettersi in gioco e dimostrare poi di conoscerla a fondo, no? La stessa cosa deve avvenire nel mondo della scrittura, non vedo perché questo non dovrebbe accadere. Oggi purtroppo i social portano molta gente a pensare che basti niente, basti uno schiocco di dita e si arriva a ottenere dei risultati. Non è così. Io a miei tempi ho fatto la gavetta e dico che ci vorrebbe ancora oggi la possibilità di fare la gavetta. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire confrontarsi tutti i giorni con i problemi della scrittura, con i problemi dell'editoria, imparare a conoscerli un pochino alla volta, un passo per volta, confrontarsi e scontrarsi con questi problemi, cercare di capire dagli errori, man mano crescere, facendo esperienza. Oggi purtroppo si pensa che sia tutto molto più rapido, più veloce. Io mi sveglio la mattina, so scrivere e pubblico un libro. E questo cosa porta? Porta che in Italia c'è un numero di autori, di gente che scrive, sterminato. Ce ne sono un numero veramente incredibile. Il problema è che poi scrivere è facile, e scrivere più o meno lo sappiamo fare tutti. Pubblicare è tutta un'altra roba.
Potremmo chiedere a dei docenti se questo è proprio vero, ma...
Sì, no, beh, però sai, scrivere, voglio dire, ognuno, oggi siamo un popolo abbastanza acculturato, quindi voglio dire, si può scrivere, però scrivere...
Scrivere
vuol dire buttare giù sulla carta tutta una serie di cose. Il problema è trasmettere queste cose che si mettono sulla carta a un lettore, soprattutto emozioni. Per poterlo fare vuol dire arrivare a un certo livello per essere in grado di pubblicare, e questo è molto complicato. Questo ci vuole studio, ci vuole applicazione, bisogna leggere tantissimo e scrivere tantissimo. Guardate che io ricevo continuamente, ed è una roba veramente straziante, perché io non ne posso più neanche di rispondere a questa gente, di gente che mi manda le loro opere, i loro dati lo scritti, accompagnandoli con mail, con lettere, dicendo: ah, io non leggo perché non voglio farmi influenzare da nessuno. Cioè, già che sei uno stupido, scusa, si può dire stupido? Sei uno stupido a dirmi, sì, una cosa di
non metteremo di beep in post-produzione, promesso.
Però voglio dire, allora diciamo cretino. Sei un cretino, cretino è sdoganato, si può dire. Sei un cretino se mi dici una cosa di questo genere, perché non capisci che leggere è il momento fondante, fondamentale per qualsiasi autore, perché è leggendo che si impara, è leggendo che si capiscono tante cose, è leggendo che si riesce a vedere come gli altri autori sfruttano gli strumenti della scrittura e le loro conoscenze del mondo editoriale, del mondo della scrittura. E così si fanno propri questi strumenti, queste tecniche. E poi bisogna imparare, prima a cercare di dare una propria idea, una propria opinione, e poi pian pianino a costruirsi un proprio mondo. Ma ci vuole tempo, non ci si improvvisa dall'oggi al domani. E questa è la cosa più complicata da fare. Allora, in questo senso, per rispondere alla domanda di Milena, direi che forse, ecco, in questo caso, il mondo dell'ebook, il mondo digitale, per esempio, è una strada molto interessante. Perché? Perché consente di poter sperimentare molto più facilmente che con la carta, consente di poter pubblicare per esempio opere brevi, che con la carta è molto complicato. Dove vai con un racconto? Vai in un'antologia? Ok, devi trovare un'antologia che te lo pubblica. O vai su una rivista? Bene, sono poche però le riviste, sono anche molto selettive, quindi non è molto semplice. Allora, il racconto invece può avere per esempio visibilità e vita propria all'interno di collane, in ebook ce ne sono tante. Adesso non sto a fare nomi o a parlare della mia casa editrice, ma insomma ce ne sono tante. E allora l'autore può cominciare a mettersi in gioco, può cominciare a vedere se riesce ad avere un pubblico, se si fa leggere, se piace, se non piace. Insomma, bisogna pian pianino seguire le strade che ti portano a metterti in gioco e a far vedere se effettivamente hai quel briciolo di talento che ti può servire.
Abbiamo visto gioie e dolori, soprattutto dolori in questo momento, quindi... Proprio per questo ho due domande da farti. Una è legata alle gioie. Cioè, è capitato di avere una gioia forte quando hai ricevuto qualcosa e hai detto «Ah, questo sì, ci hai creduto, l'hai pubblicato e poi è venuto fuori che anche il pubblico lo ha apprezzato». E l'altra cosa è c'è una tematica, c'è qualcosa che tu vorresti fosse trattato da qualcuno in un racconto, magari per la tua casa editrice più fondata sugli ebook?
Ma allora, per tornare alla prima domanda, sicuramente sì, cioè io ho scoperto tanti autori, tanti bravissimi autori, però hanno avuto un grande successo e questo è importante, è la cosa più bella per un editor, perché cerchiamo di capirci, per un editor la cosa più semplice del mondo potrebbe essere banalmente starsene davanti al computer, andare a vedere le classifiche di vendita dei libri all'estero, andare a comprare quello che si riesce a comprare, mandarlo in traduzione, buttarlo fuori sul mercato e siamo sicuri che quei libri si vendono. Non ci sono molti dubbi su questo. Poi l'Italia è un paese molto esterofilo, per cui se gli metti un po' di roba americana, inglese, stiamo tranquilli che quella roba lì si vende. E io potrei fare così dalla mattina alla sera, tutti gli editor d'Italia potrebbero fare così, limitarsi ad andare a prendere la roba straniera, tradurla e pubblicarla. La roba straniera che già vende, che qualcuno ha già valutato, che qualcuno ha già selezionato, che qualcuno ha già pubblicato e che sappiamo già che può piacere a un pubblico, non so se mi spiego. Quindi è una roba molto semplice, apparentemente. In realtà la vera soddisfazione per noi editor è mettersi al lavoro con gli autori, scoprire talenti, bravi, giovani, più o meno giovani, adesso l'età in realtà non importa, ma un nuovo autore su cui lavorare, con cui lavorare, con cui arrivare a crescere pian pianino e poi portarlo ad avere un grande pubblico, ad avere un seguito di pubblico. Questa cosa qua è soddisfazione personale di ogni editor. Ecco perché continua ad esserci la caccia ai talenti, ecco perché continuano a uscire fuori nuovi autori, perché gli editor non vogliono star lì semplicemente seduti davanti al computer a guardare le classifiche americane e inglesi e a comprare all'asta o direttamente i libri, altrimenti sarebbe una noia pazzesca questo mestiere, per fortuna. Allora ci si sbatte, si cercano gli autori, ci si crede tantissimo. Guardate che noi pubblichiamo veramente migliaia di libri in cui crediamo fino in fondo, poi moltissimi di questi nessuno li conosce, spariscono, l'attenzione non c'è. Forse banalmente perché la gente è attratta dalle cose di cui si parla, dalle cose che vede in televisione, dalle cose di cui si fa più promozione. Tutto il resto è un po' complicato, però non si può nelle case editrici promuovere tutto allo stesso modo, è praticamente impossibile. E allora bisogna accontentarsi di lavorare bene su vari progetti, su vari autori, cominciare a farli conoscere, proporli, riproporli e pian pianino quelli di valore, quelli bravi, alla fine riescono a ottenere dei risultati e questo io l'ho verificato, devo dire, tantissime volte. quindi sicuramente, senza stare a fare i nomi, sicuramente questa è una cosa che a me diverte molto, che faccio moltissimo. Per quanto riguarda la seconda domanda che dicevi, qualcosa che mi piacerebbe leggere, ma sai, io alla fine sono uno che bazzica tutti gli ambiti della narrativa, tutta la narrativa di genere e non, io la bazzico in tutti i modi, come editor, come editore, come scrittore. Sono una figura, diciamo, che ha le mani in pasta un po' in tutto, quindi sinceramente un ambito che ancora non ho, non frequento, che ancora non in cui non mi muovo e per cui non ricevo proposte, per cui non ricevo diciamo anche delle soddisfazioni, direi che non c'è in questo momento. Sicuramente non mi dispiacerebbe poter essere uno di quegli editor o editori che scoprono qualche talento che ha un suo genere, un suo modo di raccontare il mondo, la vita, le sue emozioni, le sue sensazioni, e quindi fare lo scrittore tutto tondo in maniera totalmente inedita, nuova, e lanciare un genere magari proprio sull'onda di un autore nuovo da imporre. Questo è un piccolo sogno con il cassetto che ancora non è accaduto.
Vabbè, lanciamo un appello allora.
Però, certo, lanciamo un appello. Io, guardate, che gli editor, ma non solo io, gli editor di tutte le case editrici importanti sono continuamente alla ricerca, però non alla ricerca dell'improvvisazione, vorrei che fosse chiaro questa roba, ma alla ricerca di quello veramente bravo. E quello veramente bravo è l'autore che riesce a dare qualcosa di più, ha quel quid in più che lo distingue dagli altri, quel punto di vista completamente diverso da tutto ciò che si legge, da tutto ciò che ci capita tra le mani, che ha solo lui. È difficile, è complicato, è complicatissimo, ma se non fosse così avremmo 10 milioni di autori che vengono pubblicati tutti gli anni. Invece se voi andate a guardare le nuove firme che escono ogni anno in Italia, non sono così tanti, perché abbiamo 10 milioni di persone che scrivono, ma quanti sono quelli che poi arrivano a pubblicare bene a un certo livello? Una infinitesima parte di questi 10 milioni. E io dico per fortuna, perché sennò avremmo troppa roba e le copie vendute per ogni libro scenderebbero drasticamente a numeri che non consentirebbero all'editoria di sopravvivere.
Senti, Franco, tu in realtà hai già un po' risposto alla domanda che ti volevo fare, cioè se è vero che in Italia ci sono più scrittori che lettori, cioè in realtà all'inizio ci hai detto che la situazione è abbastanza florida, però a me capita, anche solo guardandomi intorno tra le mie conoscenze, di vedere scrittori ovunque. Sì. Soi-disant, ovviamente, non scrittori con la S maiuscola, diciamo così, e mi ritrovo spesso e volentieri anche a polemizzare con amici e conoscenti e dire loro che in realtà dipende cosa si intende per scrittore. Colui il quale scrive, allora anche la Sciura Maria che scrive la lista della spesa, esatto. Colui il quale si diverte a scrivere qualcosa e ogni tanto magari lo pubblicano, o invece colui il quale si mantiene con i diritti d'autore, e qui si apre tutta una parentesi. Però in realtà è bello che ci siano tante persone che scrivono, forse il problema è che molti hanno la presunzione poi di pubblicare, di vendere, di diventare famosi, e lo fanno più per quello che per l'amore della scrittura in sé. Tu cosa ne pensi?
Ma sai, ci può stare, cioè ci sta, va benissimo, cioè se uno lo fa perché vuole fama e imperitura, vuole un sacco di soldi, va bene, cioè ci sta, chi se ne frega, cioè se poi quello che produce è bello, è di valore, mi diverte, io ci sto, no? Voglio dire, i soldi li spendo per comprare il suo libro. A me quello che non piace è questo. Io sono assolutamente certo, ma assolutamente, che se in Italia il numero delle persone che scrive leggesse almeno tanto quanto scrive, questo sarebbe un paese che ha un mercato editoriale florido il doppio di quanto lo è adesso. Ok? Quindi il vero dramma è questo, che tutta questa gente scrive e pretende di essere letta, ma non legge. E allora bisogna capirla questa roba, cioè non esiste, tu non puoi fare lo scrittore se non leggi, non puoi fare il musicista se non ascolti musica, non puoi fare il fisico se non frequenti gli ambienti della fisica, se non ne capisci di fisica, cioè mi sembra una roba così banale, vorrei capire perché nella scrittura non è così, perché la gente scrive, si mette nel suo eremo, sta lì, scrive, non vuole sapere niente del mondo, e poi è convinta di aver fatto qualcosa di originale, e va a spedirlo agli editori. e poi si lamenta del fatto che gli editori non gli rispondono. Ma non perché pensa che quello che ha scritto magari è una sciocchezza immane, dato che lui non legge, non sa che quello che ha scritto è già stato scritto in mille modi diversi da mille altri autori, ma banalmente pensa che ci siano la solita casta degli editori che pubblica solo certi autori, quelli famosi, comici, quelli che vanno in TV, quelli che vanno là. Ovvio che ci sono anche quelli, ma sono una minima parte. La stragrande maggioranza degli scrittori sono autori che hanno dimostrato di saper scrivere dei libri. Ma quegli scrittori, quelli bravi, se ci parlate, io ci parlo spesso, ne conosco tantissimi, non posso dire tutti, però insomma ne conosco una grandissima parte, fanno della lettura un momento fondante della loro vita, oltre che del loro mestiere. È questa cosa che non riusciamo a capire. Il mercato editoriale italiano è molto più basso di quello francese, di quello tedesco, di quello spagnolo, per non parlare di quello anglosassone, inglese americano. È infinitamente inferiore, ok? Ma lo è semplicemente perché, secondo me, quei 10 milioni, che non è un numero sparato a caso, 10 milioni ipotizzati di persone che scrivono, che hanno un libro nel cassetto, non leggono. Va bene? Non leggono. Se leggessero in maniera importante, come dovrebbe fare ogni autore, allora avremmo un mercato enorme, florido, e attenzione, con un mercato molto più grande, molto più florido, ci sarebbe molto più spazio anche per tanti di questi scrittori. Molto più spazio anche per loro. Il problema è che se più il mercato è basso, e meno spazio c'è per tutti coloro che scrivono. Mi sembra un'equazione molto semplice, no? Non bisogna essere né dei matematici né dei filosofi per arrivare a capirla. Però questo è il vero problema. Quindi tanti scrivono, tanti scribacchiano, qualcuno è bravo e ce la fa, ma il vero problema è che pochissimi purtroppo leggono. Cioè, intendo di coloro che scrivono, Io credo che ci sono lettori forti, molto forti, ma al di fuori del mondo della scrittura. Ne conosco tanti, sono persone meravigliose a cui io stendo tappeti rossi ogni volta che li vedo, perché sono i lettori, cioè coloro che si divertono, si appassionano e leggono veramente un gran numero di libri all'anno. Noi abbiamo per fortuna un buon numero di lettori forti che sostiene il mercato, ma quelli che scrivono lo fanno con la presunzione di essere letti, di essere loro così bravi da poter essere letti da tutti, ma loro non si degnano di leggere gli altri, e questa cosa è molto fastidiosa.
Sì, io credo che tu abbia proprio messo il dito nella piaga, perché a me è capitato di constatare cose agghiaccianti, come ad esempio si pubblica un racconto all'interno di un'antologia, arriva l'antologia a casa e colui il quale appunto ha il suo racconto in antologia si rilegge il proprio racconto e non si degna neanche di leggere gli altri racconti che sono nella sua stessa antologia e magari su un argomento comune. Quindi dobbiamo darci una regolata, grazie Franco. Invece Paolo, ti volevo dire, io ho sempre sostenuto che il digitale facesse bene agli alberi e quindi ho sempre detto una sciocchezza.
Allora, il digitale necessita di un hard drive dove contenere il digitale. L'hard drive di fatto fa parte di un enorme edificio dove ci sono tantissimi server che mantengono la memoria di questa digitale, e quindi questo server, che tu legga o che tu non legga, costantemente funziona, consuma energia, deve essere mantenuto fresco perché sennò i dischi fissi si fondono, e quindi hai un consumo energetico per contenere i dati all'interno di queste mega strutture che contengono i server, che è superiore alla produzione di tutti i libri del mondo.
Mamma mia.
Mentre basta, invece il libro, una volta che è prodotto, ce l'hai in casa, se non lo bruci, non lo bagni, ti rimane lì e potrai passarlo, leggerlo, condividerlo, prestarlo, comprarne altri, regalarlo.
Ok, non lo dirò più.
Beh, poi oggi la carta un po' si ricicla, un po' la si produce da, come dire, imboschimenti intensivi, ma come dire, che vengono rinnovati, vengono curati, vengono seguiti, cioè c'è tutta una filiera sulla carta, ci sono dei simboli che vengono, se guardate i libri ci sono dei simbolini in fondo dove ci si è scritto di cosa si tratta, che sono dovuti a piante che non vengono buttate giù come in Amazzonia per desertificare l'Amazzonia, ma attraverso un programma di rimboschimento, di recupero, di alternare le piante insomma nuove che nascono, ma c'è tutto un lavoro dietro. Soprattutto la carta, sapete dove viene? In gran parte dai paesi del nord, da Finlandia, Norvegia, Danimarca, da quei posti lì, e lì ci tengono, lì ci tengono tantissimo, non solo all'ecologia ma alle loro foreste, e quindi hanno un sistema davvero molto ben fatto, che porta poi a diminuire drasticamente il problema della carta dovuta al fatto del depauperamento del legname, dei boschi, delle foreste.
Okay. Tra l'altro io questo lo dico anche per tutti coloro che mettono alla fine del loro email "Save the planet, don't print this email". Ok, salva il pianeta, non stampare questa email. Meglio sarebbe stamparla e poi cancellarla.
Ah, okay.
Se vuoi veramente fare un gesto ecologico, stampati l'email, fatti un bel classificatore come una volta e poi cancellala.
Ok.
Stampa solo quelle interessanti, non tutte.
Solo quelle interessanti, le altre le cancelli e basta.
E tutto il resto via.
Assolutamente, assolutamente.
Senti Paolo, mi sa che io ho il calo di zuccheri.
E secondo me lo risolviamo in questo momento facendogli fare una lettura. Quindi facciamo i saluti di rito e poi chiudiamo con la lettura sulla voce del nostro ospite, di Franco. Va bene?
Perfetto.
Allora, avete ascoltato Mille cose da dire, che è su UR Podcast, la voce dell'Università di Genova. Se ci volete scrivere, se volete commentare questa o le precedenti o le future puntate, cosa dovete fare? Ce lo spiega Milena.
Ci dovete scrivere all'indirizzo radio@unige.it, mettendo nell'oggetto Mille cose da dire.
E ora salutiamo tutti delicatamente e lasciamo Franco leggerci il suo minuto di racconto.
Grazie, allora leggo il prologo del mio romanzo, l'ultimo romanzo, Carolus, il romanzo di Carlo Magno. 25 dicembre 800, Santo Natale, Roma. Una ragnatela di piccole imperfezioni distruggeva il riflesso nel grande specchio di bronzo, ma Carlo non se ne curò. La sua figura imponente avrebbe suscitato l'ammirazione della folla, grazie soprattutto ai preziosi abiti che indossava. La toga bianca, bordata di porpora, nello stile degli antichi imperatori romani, era nascosta in parte da una ricca clamide trattenuta sulla spalla da una fibula d'oro, dono dell'arcivescovo Teodulfo. I morbidi calzari di feltro, lavorati da sua moglie Liutgarda, erano impreziositi da tibiali di seta che gli fasciavano le gambe fino al ginocchio. Al fianco, come imponeva la tradizione dei Franchi e dei Merovingi, portava una ricca cintura tempestata di gemme preziose, a cui era assicurato un semplice fodero di cuoio con la spada corta ricevuta da suo padre quasi 40 anni prima, da cui non si separava mai.